al di là della notizia.
Cronache, commenti, testimonianze sulla Radio Vaticana in diretta.
Si lamenta l'impresario che il teatro più non va, ma non sa rendere vario lo spettacolo che dà. Ah, la crisi. Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi? Metta in scena un buon autore, faccia agire un grande attore e vedrà che la crisi passa.
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi è soppresso. Le funzioni e i compiti, nonché le risorse, dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi sono trasferite alla competente Direzione Generale del Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Chissà cosa avrebbe pensato Rodolfo De Angelis, grande artista del teatro di varietà, autore di questa celeberrima canzone, nel leggere queste righe della Gazzetta Ufficiale del 6 luglio scorso, che sanciscono la soppressione della ex discoteca di Stato, che proprio lui, sul finire degli anni 20, aveva praticamente fondato. La vicenda purtroppo è nota. Un decreto legge del 6 luglio 2012, emanato nell'ambito della famigerata ma necessaria spending review, ha soppresso l'Istituto per i Beni Sonori e Audiovisivi, l'ex discoteca di Stato. Una decisione che annulla le funzioni, le competenze e le iniziative di un istituto che, tra l'altro, ha collaborato spesso con la nostra emittente, che conserva, tutela, promuove e valorizza la più grande collezione pubblica italiana nel settore e possiede un patrimonio unico, accumulatosi dal 28 a oggi, composto da 500.000 supporti, dai cilindri di cera fino ai nastri digitali. Un duro colpo alla conservazione della memoria e alla diffusione e sviluppo della cultura italiana, visto che la cultura del futuro è sempre fecondata da quella del passato.
Non sa più che cosa far e contempla quel cassetto che riempiva di danar. Oh, la crisi, signor.
Buon pomeriggio, ben trovati all'ascolto della Radio Vaticana in diretta. Saluto Roberto Fortunato in console, Maria Serena Tullio e Andrea De Angelis che sono in regia. Fabio Colagrande al microfono. Parliamo dunque oggi del decreto che ha soppresso l'ex discoteca di Stato. E per cercare di capire gli effetti di questo decreto e il valore di questa istituzione, di questo istituto proprio per i beni sonori e audiovisivi, siamo in linea con Francesco Aquilanti, coordinatore area servizi al pubblico dell'Istituto Centrale appunto per i beni sonori e audiovisivi. Buon pomeriggio Aquilanti, ben trovato.
Buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
Dunque, vogliamo approfittare di questa brutta notizia arrivata proprio il 6 luglio con questo decreto legge pubblicato dalla Gazzetta Ufficiale, anche per far capire il valore di questo istituto, ma partirei proprio dall'attualità. Ci sono sviluppi, visto anche il grande impegno che in rete e sui mezzi di comunicazione in parte si sta avendo in queste ore per in qualche modo denunciare il grave danno portato da questa decisione? Ci sono sviluppi su questa vicenda?
Dunque no, sviluppi di fatto ancora non ce ne sono, attendiamo le prassi ovviamente che riguardano questo decreto, che sono delle prassi complesse ovviamente, perché il decreto porta con sé molte cose molto sensibili e molto importanti, direi più importanti sicuramente anche del nostro istituto, comunque più rappresentative e più importanti per l'opinione pubblica e per la storia così di questa nostra economia. Si spera che appunto questa grande mobilitazione che c'è stata sulla rete, che in primo luogo ha sorpreso anche noi dipendenti dell'istituto, perché ci ha fatto vedere un grande affetto, insomma ci ha dimostrato un grande affetto da parte dei cittadini verso questa istituzione, è poco conosciuta, devo dire la verità, perché certamente è un patrimonio molto di nicchia, molto conosciuto dagli esperti del settore più che dal grande pubblico. Quindi siamo in attesa, insomma, che qualcosa possa ristabilire, non dico la situazione precedente, ma comunque qualcosa di più chiaro sulla fine del nostro istituto, questo sicuramente.
Quali erano i compiti e le finalità dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, ex discoteca di Stato?
Dunque, i compiti erano e io credo che saranno ancora, perché purtroppo il provvedimento è stato di tipo amministrativo. Ecco, il dramma di questo provvedimento è che ci ha considerato soltanto da un punto di vista tecnico, amministrativo, e non del patrimonio, cioè della consistenza del patrimonio. Cioè, siamo un oggetto fisico, siamo un istituto che dal 1928 in Italia, primo in Europa, uno tra i primi in Europa e sicuramente anche nel mondo, ha cominciato andato a considerare i beni sonori, allora si chiamava discoteca di Stato, i beni sonori come qualcosa di rilevante dal punto di vista della cultura e quindi da preservare. Quindi dal 1928 questo istituto ha conservato tutto ciò che riguardava la memoria sia orale dei discorsi pubblici, le tradizioni popolari, la musica ovviamente, che probabilmente è la parte più ovvia, ma non la più importante della nostra collezione, fino poi a leggi più attuali che hanno un po' dinamicizzato la cosa, estendendo questo diritto di deposito legale anche a tutto il materiale audiovisivo prodotto e distribuito in Italia. Quindi partiamo dai cilindri di cera proprio dell'epoca di Edison, della fine dell'Ottocento, e arriviamo fino alla conservazione paradossale degli MP3, cioè di qualcosa di assolutamente impalpabile. E tutti questi beni diventano una proprietà pubblica, una proprietà dello Stato, incredibilmente una proprietà immobile dello Stato, perché sono dei beni che non possono comunque essere alienati, quindi sono indisponibili. Quindi l'istituto in un certo senso comunque continuerà ad esistere, perché appunto questo patrimonio non può essere d'amblè così eliminato, proprio perché contiene degli oggetti che sono di proprietà pubblica e sono indisponibili, che rimangono patrimonio immobile dello Stato, come fossero dei palazzi.
Ecco, certo? questi supporti, 500.000 supporti inventariati e catalogati, in conseguenza della soppressione, potrebbero essere consultati dal pubblico?
Ecco, questo è il problema. Come funziona poi il meccanismo? Perché la legge salvaguarda, cioè ovviamente questa soppressione salvaguarda comunque il personale, le prassi amministrative, però si perde l'identità dell'istituto. È questa che è importante, perché questa identità consente di, come dire, sul patrimonio poi avere tutto intorno, tutto un corollario di servizi, appunto, di cui tra l'altro io mi occupo direttamente, cioè servizi per il pubblico, cioè rendere accessibili e disponibili per il pubblico questi documenti. Quindi è questo di cui si teme, che ci sia uno sbando in questa direzione, che non considerando più l'istituto come una cosa fisica, proprio specifica, con una sua dignità, con un nome, ecco perché per adesso non esiste più il nome, insomma è stato soppresso l'Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi, diciamo per brevità la ex discoteca di Stato, le competenze sono passate al Ministero, ma il Ministero, noi siamo già del Ministero dei Beni Culturali, quindi sono entrate nel grande blocco del Ministero. Però questo le continuerà certamente a tutelare, ma perderà l'identità specifica di questo istituto, che è un'identità anche di, ovviamente, di professionalità, oltre che di servizi, perché da noi ovviamente ci sono catalogatori impegnati proprio nel mondo dell'audiovisivo da sempre, che fanno da riferimento anche per tutte le altre biblioteche e istituti nazionali. Ci sono dei conservatori che si occupano specificatamente di questo tipo di supporti, che come lei ben sa sono particolarmente delicati, che hanno problemi di condizioni ambientali, di sussistenza specifici. Proprio.
In pratica, dunque, quali servizi potrebbero essere annullati da questa soppressione?
Si teme che insomma, diciamo, tutto il corollario, tutto ciò che gira intorno possa cadere, cioè noi abbiamo delle cabine di ascolto e dei servizi proprio per il pubblico diretti, anche remoti, attraverso i quali noi forniamo a chi ci chiede i nostri documenti in nostro possesso, delle copie, certo sempre nei limiti del deposito legale, e poi le collaborazioni, diciamo, culturali con tutte le istituzioni, ma tra l'altro anche la stessa Radio Vaticana, con cui noi in varissime occasioni abbiamo collaborato sia in termini tecnici che in termini culturali, molto spesso, direi, nel passato forse ancora di più, insomma, sicuramente.
C'è anche un'attività legata al diritto di deposito che è legata a questo istituto, non è vero?
Sì, l'istituto ha l'onere in realtà di una legge che dal 2006 obbliga a chiunque produca o distribuisca un supporto sonoro o audiovisivo a depositarlo in copia presso di noi. Cioè, ci sono addirittura delle sanzioni. Quindi questo è un elemento estremamente importante, perché dà a questo istituto un senso molto più dinamico, molto più contemporaneo. Cioè, in realtà spesso si associa, anche per il nome così un po' altisonante, un po' particolare, discoteca di Stato, un senso dell'antico e quindi una memoria passata, ma in realtà noi siamo anche la memoria del futuro, perché quotidianamente, immagazzinando appunto il deposito legale, catalogandolo e poi, ripeto, grande problema, dovendolo anche trascrivere, cioè digitalizzandolo, cioè facendone delle copie di salvaguardia, che è una cosa estremamente impegnativa dal punto di vista sia tecnico che proprio dall'onere del lavoro, noi stiamo predisponendo la memoria per i nostri figli, per il nostro futuro, cioè lavoriamo per qualcosa di estremamente antico che va alla memoria dei nostri padri. Noi deteniamo il rullo famoso, il cilindro che c'era di Leone XIII, che è stato inciso nel 1903, quindi conteneva la voce di un pontefice nato nel 1810, quindi qualcosa che quasi viene dagli albori della memoria, no? Si pensa quasi può aver visto negli occhi Napoleone, insomma. Quindi una cosa antichissima, però arriviamo all'ultimo film di cassetta che viene prodotto e commercializzato con tutti i suoi gadget che vediamo dall'edicolante o dal negozio specializzato.
Senza pensare poi ai fondi di storia orale, ai fondi teatrali, oltre a quelli musicali.
Sì, perché poi i fondi di tradizione orale hanno un'altra prerogativa, che sono cose ormai assolutamente irripetibili. Perché proprio tempo fa c'era una trasmissione alla radio, sentivo su Radio 3 dove citavano il famoso Trio Lescano che cantava Maramao perché sei morto, che è una canzoncina così allegra e divertente che molti conoscono, e pochi sanno che in realtà questo Maramao, che sembra che sia un gatto che poi si nutre di insalata, perché si dice l'insalata era nell'orto una casa di tu, in realtà altro non è che la base del lamento funebre della Lucania, che è stato scoperto, riscoperto dalle grandi spedizioni etnologiche, etnografiche, etnomusicologiche degli anni 50, nelle quali partirono come fosse un'avventura per un paese esotico, ai tempi Carpitella, De Martino, cioè grandi antropologi e etnomusicologi italiani, e questi beni unici, perché sono proprio dei reperti veri e propri, sono da noi, come tutta la grande tradizione orale delle fiabe di tradizione popolare che le nostre nonne, probabilmente anzi direi più le nostre bisnonne, raccontavano nelle case, ed erano la base della nostra cultura.
Dottor Aquilanti, il vostro appello dopo questa decisione, come esprimete in qualche modo anche il vostro sconcerto per questa decisione, legandosi anche al fatto che queste revisioni della spesa, queste spending review, dovrebbero in qualche modo colpire degli sprechi?
Esatto, sì, perché quello ci ha lasciato un po', come dire, stupiti, il fatto che poi comunque siamo un istituto con un numero molto limitato di persone, non abbiamo degli sprechi, non facciamo, purtroppo noi non abbiamo fondi per fare attività pubbliche o molto rappresentative, non facciamo concerti o rappresentazioni, insomma siamo coloro che seguono esclusivamente questo patrimonio, insomma siamo un po' delle vestali tra virgolette di questo passato e, ripeto, di questo futuro. Quindi speriamo che, siccome siamo piccolini, insomma, però rappresentiamo una parte importantissima della memoria, e come ho detto proprio all'inizio, tra l'altro i grandi paesi europei tutti hanno un istituto analogo al nostro che si occupa del mantenimento di questi beni. Speriamo che le cose, insomma, vengano ripensate e che si ritorni, ecco, più che alla prevedibile tutela di questi beni, che siamo certi che il Ministero non ha mai pensato di mettere in dubbio, che però alla identità di questo istituto, insomma, tra virgolette, alla sua autonomia, a ritrovare un'identità in una forma magari anche, come dire, che ripristina delle possibili economie con qualche, come dire, qualche nuova architettura, ma però mantenga e rispetti il senso dell'unità di questo corpus e del personale che ci lavora.
Io direi anche mantenga e tuteli il rapporto dinamico tra questo patrimonio e il pubblico.
Sì, il pubblico e anche parte del nostro pubblico sono anche però tutte le istituzioni, per esempio le scuole. Noi facciamo una continua attività didattica, per esempio con le scuole musicali, le medie musicali di Roma, con altre scuole anche a livello nazionale, proprio parliamo di ogni ordine e grado, e poi soprattutto con la ricerca, con gli enti scientifici, con i nostri omologhi internazionali. Insomma, nel nostro pubblico rientrano tutti questi, e nel nostro pubblico vi sono i grandi professori universitari, i grandi istituti internazionali, italiani e anche europei e anche statunitensi, ma c'è il cittadino che viene da noi, il pensionato, cioè un caso tipico nostro che tutti i martedì e giovedì viene a vedere i vecchi sceneggiati della RAI da noi con una puntualità proprio da, era un ex ferroviere tra l'altro, quindi proprio la puntualità da ex ferroviere, arriva a rivedersi tutti i vecchi sceneggiati RAI che probabilmente, anzi sicuramente, non riesce a trovare in altro modo, ecco.
E noi ci associamo al vostro appello che probabilmente anche di questo vostro cliente, questo ex ferroviere. Grazie davvero a Francesco Aquilanti, coordinatore area servizi al pubblico dell'Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi, ex Discoteca di Stato. Grazie per questa intervista e continueremo a seguire la vostra vicenda. Grazie.
Grazie a lei e a tutti gli ascoltatori. Grazie.
E ringraziato Francesco Aquilanti, proseguiamo questa trasmissione dedicata al decreto che ha soppresso l'ex discoteca di Stato. Sentiamo una testimonianza di uno studioso che lavora spesso con l'ex discoteca di Stato, Alessandro Portelli, professore ordinario di letteratura anglo-americana all'Università La Sapienza di Roma, ma soprattutto tra i maggiori studiosi della storia orale, ricercatore di culture popolari. Buon pomeriggio, professor Portelli, grazie per essere con noi.
Buon pomeriggio, buongiorno.
Le chiedo innanzitutto quando è venuto a conoscenza di questo decreto, di questa soppressione dell'ex discoteca di Stato, in che modo?
Ero mandato a Via Gaetani perché mi avevano chiesto i colleghi della discoteca di Stato di partecipare a un'intervista con Mario Fiorentini. Mario Fiorentini, che è uno dei protagonisti da un lato della resistenza romana, dall'altro della ricerca matematica in campo mondiale, e lo stanno intervistando da molto tempo. Anch'io l'ho intervistato a lungo in passato per il lavoro sulle fosse ardeatine, e l'intervista faceva parte di quel progetto della ex discoteca di Stato di raccogliere le voci e le storie degli italiani significativi, degli italiani rappresentativi, che è cominciato con Marconi negli anni 20 e prosegue con un'ottica un pochino meno elitaria, un po' più aperta e anche più scientificamente avveduta anche oggi. Sono arrivato lì e i colleghi Piero Cavallari mi dicono: guarda, stamattina Fulmine a Cesserino abbiamo saputo che l'istituto è soppresso, e senza che ci fosse stato nessun preavviso, se ci fosse stata nessuna analisi, inchiesta su che cosa serviva, cosa faceva questo istituto. Quindi abbiamo fatto lo stesso, naturalmente, l'intervista, che è stata affascinante come sempre con Mario Fiorentini, però ecco, la domanda è: dove va a finire questo lavoro che abbiamo fatto quel giorno e tutto il lavoro fatto dai colleghi dell'istituto e da tutta la quantità enorme di studiosi e ricercatori che ci hanno contribuito con il loro materiale? C'è una lettera collettiva degli allievi di Alberto Mario Cirese, cioè il meglio dell'antropologia italiana, che dice: qui dentro c'è il lavoro di gente come Cirese, di Carpitella, il grande etnomusicologo, molto umilmente pure un po' di lavoro mio, ma quello è secondario. E che fine fa? Ecco, questo è veramente, veramente allucinante.
Qual è l'importanza dell'ex discoteca di Stato per degli studiosi della storia orale, per dei ricercatori della cultura popolare come lei, professor Portelli?
Intanto, in quanto discoteca di Stato, l'istituto aveva il diritto di deposito, cioè sta ai beni sonori come la Biblioteca Nazionale sta ai beni librari. Per cui come domandarsi a qual è l'utilità della Biblioteca Nazionale per gli studiosi. Ecco, qui specificamente nel campo soprattutto delle culture popolari, c'è questo straordinario atlante etnico-linguistico con la storia delle tradizioni orali non cantate, tutto il repertorio della narrazione delle fiabe, tra l'altro anche il lavoro di Aurora Melillo, grande, grande studiosa di queste cose, e naturalmente poi interviste a personaggi di primo piano della nostra storia, in particolare per quelli che hanno sviluppato questo filone di storia orale delle élite, cioè storia orale dei gruppi dirigenti. Lì c'è tutto alla discoteca di Stato. In più c'è tutta la discografia prodotta in tre quarti di secolo, ci sono i repertori delle trasmissioni radiofoniche, cioè è veramente una risorsa infinita.
Professore, questa decisione, questo decreto del governo italiano che ha soppresso l'ex discoteca di Stato potrebbe essere paragonato a altre decisioni prese in tempo di crisi economica anche magari da altri governi europei. C'è in qualche modo la paura che appunto la crisi, le difficoltà economiche portino gli Stati a tagliare innanzitutto sulla cultura. È un segno preoccupante per lei come studioso?
Ma è un segno preoccupante per me come cittadino, come padre e come nonno, nel senso che se noi tagliamo sulla scuola e sulla cultura non si capisce che, e sulla ricerca, penso ai tagli all'Istituto di Fisica Nucleare, non si capisce che futuro abbiamo in mente per questo paese e per le future generazioni, e soprattutto non si capisce che tipo di cittadinanza consapevole pensiamo di costruire. Quindi i tagli alla scuola sono sicuramente una delle cose più tragiche che stanno accadendo, nel mentre che non si tagliano in maniera significativa altre spese che potrebbero essere ripensate, penso alle spese militari naturalmente, ma anche ad altro. Tuttavia paesi come la Francia, come l'Inghilterra si guardano bene dal toccare questi archivi sonori e gli archivi audiovisivi di cui dispongono e che sono, non sono più importanti dei nostri, insomma. Ho l'impressione che si pensi che tutto quello che non produce direttamente oscillazioni nello spread sia uno spreco e vada buttato via. In questo senso direi che c'è una tensione forte fra l'idea di governo tecnico e un'idea di cultura che va molto al di là della tecnica, della immediata operatività.
Ecco, in questo caso colpisce proprio, con la soppressione dell'ex discoteca di Stato, colpisce proprio il fatto che è stata in qualche modo tagliata la memoria.
Ma diciamo, la cosa che più colpisce, che più mi dà fastidio, è che non è che c'è un progetto, diciamo benissimo, abbiamo deciso che la memoria è una brutta cosa e la cancelliamo, no, c'è una totale superficialità, c'è una disattenzione a funzioni che non sono immediatamente quantificabili in termini di mercato, e quindi a che serve la memoria? Boh, buttiamola via, tanto che ci facciamo, con la cultura non si mangia, diceva un ministro, o almeno così si dice, un ministro dell'economia in tempi non lontanissimi. Ovviamente che cosa significa? Significa che noi non è che non avremo memoria, ma che questa memoria sarà definita e egemonizzata da altri strumenti di comunicazione. Avremo la memoria che la televisione ci permette di avere, avremo il tipo di memoria che ci permette di avere chi controlla e domina i mezzi di comunicazione di massa.
Il suo appello per cancellare questa soppressione?
Ma io sono assolutamente diverso. Fra l'altro non costa veramente niente, cioè costa quanto 2 o 3 giorni di navigazione della nostra portaerei Cavour, l'Istituto Centrale per i Beni Sonori Audiovisivi, questo è quanto costa. Che si pensi di sanare il bilancio del paese su queste minuzie, su queste miserie, a me sembra anche, diciamo, e qui non parlo da tecnico, parlo da ignorante, ma anche su un piano, diciamo, di far fronte alla crisi, insomma, mettere delle pezze che non coprono nessun buco e ne aprono altri.
Grazie professor Portelli.
Grazie a voi, arrivederci.
Ma cos'è questa crisi? Ma cos'è questa crisi?
Ringraziamo dunque il professor Portelli, docente di letteratura anglo-americana alla Sapienza, tra i maggiori studiosi della storia orale, ricercatore di culture popolari. Con la sua testimonianza chiudiamo questa puntata di Al di là della notizia, che abbiamo dedicato al decreto legge che il 6 luglio scorso ha soppresso l'Istituto Centrale per i Beni Sonori e Audiovisivi, l'ex discoteca di Stato. Da Fabio Colagrande ancora buon pomeriggio.